in caso di emergenza. Ci sono delle tempeste che si abbattono nella vita di ognuno di noi. Per tempesta possiamo intendere un grave problema di salute. Per tempesta possiamo pensare a quando lo stress ci chiede improvvisamente il conto. Per tempesta possiamo pensare a un problema a casa nostra, all'improvviso. Per tempesta possiamo pensare a un problema di lavoro, a scuola, all'università, a un'accusa, alla solitudine. La tempesta s'abbatte. Vediamo cosa fare, cosa poter fare biblicamente. Leggiamo insieme quello che succede nell'esperienza dell'Apostolo Paolo quando si parla di una vera e propria tempesta a largo da qualche parte del Mediterraneo. Ma poco dopo si scatenò giù dall'isola un vento impetuoso chiamato Euroaquilone. La nave fu trascinata via e non potendo resistere al vento la lasciammo andare ed eravamo portati alla deriva. Passati rapidamente sotto un'isoletta chiamata Clauda, a stento potemmo impadronirci della scialuppa. Dopo averla issata a bordo, utilizzavamo dei mezzi di rinforzo, cingendo la nave di sotto e temendo di finire incagliati nelle Sirti, dove il fondale era più basso. Calarono l'ancora galleggiante e si andava così alla deriva. Siccome eravamo sbattuti violentemente dalla tempesta, il giorno dopo cominciarono a gettare il carico. Il terzo giorno, con le loro proprie mani, buttarono in mare l'attrezzatura della nave. Già da molti giorni non si vedevano né sole né stelle e sopra di noi infuriava una forte tempesta, sicché ogni speranza di scampare era ormai persa. Avete presente le indicazioni su cosa fare in caso di emergenza in nave, in aereo? In aereo di solito c'è un'infografica che potete prendere dalla tasca del sedile davanti a voi. Qualche compagnia aerea riporta quelle indicazioni in caso di emergenza sul poggiatesta di chi vi sta davanti, ma anche in nave. In nave, dappertutto dove vi muovete, ci sono questi pannelli che vi ricordano cosa fare in caso di emergenza. Questi versetti che abbiamo letto, ma non solo quei versetti che abbiamo letto, ma anche il brano, il contesto a cui farò riferimento, sono come quelle indicazioni sull'aereo, in nave. Quello che abbiamo letto e su cui si basa il messaggio di oggi non sono soltanto delle indicazioni utili per quando ci troviamo in una tempesta nella vita, ma quanto leggeremo, considereremo, è parte di un diario di viaggio ispirato da Dio. Un medico cristiano, Luca, ha pensato di riportare per filo e per segno tutto quello che succedeva su quella nave nel primo secolo. C'è il talento di Luca, c'è la sua attenzione, il suo metodo scientifico quale narratore, ma c'è sicuramente la guida dello Spirito Santo, perché sappiamo che dietro ogni autore della Bibbia c'è un'azione, c'è un'influenza divina perché gli scrittori scrivessero quanto è stato riportato. Nel diario di viaggio di Luca, quanto abbiamo letto, tutto ci parla di criticità, notavo. Tutto è problematico. Voglio fare riferimento anche ad altri versetti non letti. Versetto 4, leggiamo che i venti erano contrari, ci sono ostacoli. Forse anche nella tua vita, in questo periodo, ci sono una serie di ostacoli. Notiamo poi anche l'idea del rallentamento. Ti capita di vivere dei periodi in cui tutto sembra muoversi lentamente. non succede mai niente di nuovo. Abbiamo letto, anzi no, leggeremmo al versetto 7, navigando per molti giorni lentamente. In questo brano c'è anche l'idea della fatica, giungendo a fatica per l'impedimento del vento. In questo passo della parola di Dio abbiamo anche l'idea costante di pericolo. Dice il versetto 9, era trascorso molto tempo e la navigazione si era fatta pericolosa. In questa storia, di cui leggiamo negli Atti, potremmo parlare di un viaggio catastrofico in ogni suo aspetto. Uomini, dice Paolo, vedo che la navigazione si farà pericolosa con grave danno, non solo del carico ma anche delle persone. Quella nave è senza controllo, forse come la tua vita oggi. Non potendo resistere al vento, versetto 17, la lasciammo andare ed eravamo portati alla deriva, in balia delle onde, in balia delle correnti, in balia del mare. Quante volte la tua vita è proprio questo, una nave ingovernabile. Ma Dio vuole parlarti quest'oggi, come vuole parlare al mio cuore. C'è disorientamento. Da molti giorni abbiamo letto, non si vedevano né la luna né le stelle, ogni speranza era persa. Per i navigatori del primo secolo, il sole, la luna, le stelle erano non solo un incoraggiamento, non solo ti davano speranza, le luci naturali, soprattutto la notte, ma era anche un modo per orientarsi. Non c'erano dispositivi, non c'era il GPS, non c'erano le bussole, e quindi come facevano allora i naviganti a orientarsi? Le stelle erano importanti, erano fondamentali, ma non si vedeva niente. Giorni e giorni di tempesta, di pioggia, qualche ora fa l'abbiamo sentito, vero, i tuoni, eppure essendo nel comfort delle nostre case abbiamo avuto un attimo di timore. Immaginate di essere a largo in qualche punto non precisato del Mediterraneo, qui chiamato Adriatico, ma l'Adriatico allora era la parte centrale del Mar Mediterraneo, era un mare ben più vasto dell'Adriatico così come inteso oggi. E tu ti senti come quella nave. Sono convinto che diversi che ascoltano oggi questa parola si sentano proprio così. Dove mi trovo? Dove sono? Dov'è la costa? Sembra tutto uguale. Un po' come questa foto, questa immagine nella copertina di oggi. Cosa fare quando la tua vita è come quella nave? Cosa fare quando ti sembra di essere un Paolo, un Luca o un Aristarco, loro compagno di viaggio, credente? Cosa fare? Uno, non perdere la fiducia. Puoi dire amen? Non perdere la fiducia quando ti trovi nella tempesta, in caso di emergenza. Il centurione, il militare responsabile dei detenuti, aveva più fiducia nel pilota della nave, nell'armatore, che nelle parole dette dall'apostolo Paolo da parte di Dio. Cosa vuoi fare nella tempesta? Vuoi dare retta solo ai consigli che ti possono arrivare, alle tue intuizioni? Oppure quando ti trovi in caso di emergenza vuoi riporre la tua fiducia nel Signore? Cosa vuoi fare nella tempesta? L'apostolo Paolo rassicura i viaggiatori e dice: gente, io ho fede in Dio che mi avverrà come mi è stato detto. L'apostolo Paolo racconta di un angelo che gli è apparso in quelle ore, un angelo di Dio che gli ha detto: Paolo, stai tranquillo perché ce la farai tu, non morirà nessuno che viaggia con te, ma dovrete ascoltare quello che io ho da dirvi. Nella tempesta abbi fiducia nel Signore. Appartieni a Dio? Lo stai servendo? E allora abbi fiducia nel Signore. Amen. Qual è la tua tempesta? Abbi fiducia nel Signore. l'isola che c'era. L'isola che c'era. Dio nel parlare all'apostolo Paolo gli parla di un'isola. Finirete su un'isola. Paolo in un primo momento non sa quale fosse quest'isola, ma si fida di Dio, come delle volte noi non sappiamo tutto del futuro. Dio delle volte ci parla a puntate, ci dice una cosa per volta e noi dobbiamo fidarci di Dio. Sarete gettati su un'isola, ma ce la farete. Paolo avrebbe scoperto che quell'isola c'era e come, ed era l'isola di Malta. Per 2 settimane Paolo, gli altri erano stati portati qua e là per il Mediterraneo, ma il Signore aveva fatto al suo servitore una promessa. Quel periodo, parliamo di settembre-ottobre, lo sappiamo perché il passo biblico fa riferimento al giorno del digiuno, il giorno delle espiazioni, la giornata speciale, la festa solenne per gli ebrei. Allora sappiamo che era nel periodo in cui solitamente non si partiva con la nave. La navigazione all'epoca, da metà settembre a metà novembre, era sconsigliata. Da metà novembre fino a marzo era addirittura proibita la navigazione. Nessuno osava imbarcarsi e affrontare il mare aperto. Le persone che viaggiavano con Paolo, a partire dal pilota, dal proprietario della nave, erano stati degli sconsiderati. E quante volte ci troviamo in situazioni che non abbiamo cercato? Quante volte ci è capitato di trovarci in navi sulle quali noi non saremmo mai saliti, ma ci troviamo in quella situazione a causa o per colpa di qualcuno, delle scelte di qualcuno, del cattivo discernimento, della superficialità di qualcuno, forse un familiare che ci ha fatto trovare letteralmente nei guai. Ora, se ti trovi in una tempesta e magari a causa di qualcuno, Dio non ti abbandona. Dio non ci abbandona mai. Noi assicuriamoci di appartenere al Signore e di servirlo, perché Paolo dice: il Dio al quale io appartengo e che io servo ha mandato il suo angelo per dirmi delle cose. Ascoltatele. Appartieni a Dio? Servi il Signore? Allora non ti preoccupare. Dio ha il controllo della situazione. Paolo e gli altri non vedevano da giorni la luna, le stelle, il sole, ma c'era il sole della giustizia, il Signore. C'era la lucente stella del mattino. Chi ha mai visto la stella del mattino? L'ultima stella visibile, la stella che annuncia il giorno. Mi è capitato di vederla una notte viaggiando attraverso il Tirreno per il ministero. Quella volta abbiamo scelto la nave. Mi ricordo la sensazione, è stato qualcosa di meraviglioso. Guardavo verso ovest ed era ancora notte. Guardavo verso est, c'erano già le luci dell'alba e la stella del mattino. Gesù è la stella del mattino. La notte sta passando, il Signore sta arrivando. Egli è la nostra luce. Amen. Non perdere la fiducia nella tempesta. Seconda indicazione. Se no si fa veramente notte. Seconda indicazione: restare uniti. Nella prova, nella tempesta, quando sei in mezzo a un mare di problemi, è fondamentale non solo avere fiducia in Dio, ma restare uniti. Qualcuno stava pensando di scappare, di tagliare la corda, letteralmente. Qualcuno, tra le 276 persone che viaggiavano su quella nave, stava pensando di tagliare le funi della scialuppa e scappare e pensare alla propria salvezza. alla propria sicurezza, ma Paolo dà un altro ordine. Qualcuno ha osservato questo. L'apostolo Paolo inizia il viaggio da passeggero e prigioniero e lo continua come capitano della nave. Gloria a Dio. Se io ho fiducia nel Signore, non solo aiuto me stesso, ma aiuto anche gli altri. Vogliamo essere quel Paolo nella nave della vita che dà buoni consigli a quanti attraversano la tempesta. Lo vuoi? Amen. I marinai devono restare a bordo. Paolo dà quest'ordine. Tutti devono rimanere a bordo, perché diversamente ci sarà pericolo per la vita di qualcuno. Ma se tutti rimaniamo uniti, se tutti rimaniamo a bordo, supereremo anche questo. Non vale per ogni credente, non vale per ogni famiglia, non vale per ogni chiesa, non vale ad ogni livello. Io credo anche a livello lavorativo, vale anche nelle amicizie, vale negli studi. Uniti possiamo farcela, altrimenti qualcuno ci rimetterà la pelle. L'apostolo Paolo appunto diventa il capitano della nave di fatto. E così tu, se Dio sarà con te, attraverserai le stesse tempeste degli altri, ma con la tua fede in Dio riuscirai ad affrontare ogni situazione. Con Dio tu riuscirai ad essere di aiuto davvero a chi ti sta accanto. Allora tagliano le funi della scialuppa di salvataggio, lasciano andare quella scialuppa cercando l'interesse anche degli altri. Non lasciare da sola o da solo chi è in difficoltà. Stiamo uniti. Stiamo uniti. L'egoismo ci porterebbe a pensare di portare a casa solo la nostra pelle. L'egoismo ci imporrebbe di dire: ma pensa a te stesso, ma pensa a salvarti la vita. Invece l'altruismo, di cui Dio ci fa scuola, ci dice: non pensare solo a te stessa, non pensare solo a te stesso, pensa anche agli altri, anzi, pensa ai deboli, pensa a chi non ce la fa da sola, da solo. Restare uniti. Ma nelle tempeste della vita, in caso di emergenza, c'è un terzo insegnamento che Dio ci dà attraverso questo brano. Aver cura di noi stessi. Aver cura di noi stessi. Ne ho parlato qualche settimana fa, ma non è mai abbastanza. Alcuni erano digiuni da giorni, nonostante a bordo ci fossero scorte di cibo. L'apostolo Paolo dice anche questo da parte di Dio ai compagni di viaggio, a quella gente stremata, impaurita: dovete mangiare. Dio dice attraverso il suo servitore a quella gente: mangiate, mangiate, perché questo contribuirà alla vostra salvezza. Dio ha fatto una promessa, ma come sempre le promesse di Dio sono promesse condizionate. Dio vuole qualcosa, Dio promette qualcosa, ma noi dobbiamo soddisfare quelle che sono le richieste di Dio. Così in quella occasione sarete salvi, sopravviverete tutti, non ci saranno morti, non ci saranno funerali, ma voi dovete collaborare, dovete mangiare. Non è che il Signore quest'oggi sta ricordando a qualcuno che ancora non lo vuole afferrare che dobbiamo riposare abbastanza. Dobbiamo dormire il tempo sufficiente. Dio non è che a qualcuno sta ricordando che devi mangiare bene, devi bere il giusto, parlo di acqua, Il Signore ci sta dicendo: abbi cura di te, non esagerare, non vivere una vita insostenibile come ritmi, come orari. Forse Dio sta dicendo a qualcuno: abbi cura del tuo corpo. Il nostro corpo, ci dice la Bibbia, è la casa, è il tempio dello Spirito Santo. Il nostro corpo ha valore, uno, perché Dio ci ha creati e Dio ha creato il nostro corpo, ci ha regalato la vita. ma dobbiamo aver cura di noi stessi, anche perché in un'ottica, diciamo, della grazia, il corpo del credente è la sede dello Spirito di Dio. Tu hai valore, tu vali, la tua salute è importante, non siamo soltanto spirito e anima, siamo anche corpo, dovete mangiare. Ora, a qualcuno forse il messaggio sarà dovete mangiare oggi, a qualcuno sarà dovete mangiare di meno o dovete mangiare meglio, ma in un caso o negli altri vale l'incoraggiamento all'aver cura della nostra salute. Mi raccomando, dice il Signore più che io, ti controlli? Fai attività fisica? Quanto pesi? Come sono le analisi? Colesterolo? Eccetera, ma che siamo in ambulatorio? Fratelli, io voglio interpretare il dovete mangiare di quel giorno su quella nave a quello che è il messaggio di Dio per noi oggi. Il mio impegno è ogni settimana di predicare messaggi biblici rilevanti, attuali. Questo è il mio impegno solenne. Pregate sempre per me. Non vogliamo che il messaggio di Dio ci passi sopra la testa e diciamo che bella la parola di Dio, ma non ci resta niente. Vogliamo applicare e attualizzare la Bibbia, siete d'accordo? Amen. Amen. E poi dobbiamo fare un'altra cosa. Non perdere la fiducia, uno. Restare uniti, due. Aver cura di noi stessi, tre. Alleggerire la nave. E anche qui c'è un insegnamento spirituale. Parliamo dal diario di bordo, partiamo dal diario di viaggio del dottor Luca, Atti capitolo 27, per arrivare a quelle indicazioni per la nostra sicurezza quando attraversiamo le tempeste della vita. Alleggerisci la nave. La gente si sazia. Paolo dà l'esempio, mangia prima lui. E fa una bella preghiera di ringraziamento al Signore. Il nostro esempio è determinante. Possiamo dire quello che vogliamo agli altri, ma se non lo facciamo non serve a niente. Paolo dice mangiate, prendete cibo, altrimenti non morirete per la tempesta, morirete di fame. Ma Paolo dà anche un'altra indicazione, il capitan Paolo. L'uomo stabilito da Dio, la voce di Dio tra quella gente, da un'altra indicazione, alleggerite la nave, gettano in mare il superfluo, sacchi di frumento, dopo un'altra parte del carico e aver gettato in mare già l'attrezzatura della nave. Quando infuria la tempesta ci rendiamo conto che ci sono delle cose nella nostra vita che sono zavorre. Dimmi la verità. Da marzo 2020, quante cose hai buttato via nella tua vita? Io tante. Nella tempesta Dio ci fa capire cosa è inutile. Nella prova il Signore ci fa comprendere cosa dobbiamo buttare via, cosa dobbiamo gettare in mare. La Bibbia ci dice che dovremmo abbandonare, gettare via ogni peso, ogni preoccupazione che ci tormenta, non ci fa dormire la notte. La Bibbia ci dice che dovremmo liberarci del peccato che facilmente ci avvolge, ci imbriglia, ci lega, ci fa sentire spiritualmente impacciati. Butta via in mare quello di cui puoi fare a meno, ti dice il Signore quest'oggi. Getta via tutto ciò che non ti serve. Cos'è il peccato nella Bibbia? Il peccato è ciò a cui Dio dice di no. Piacere a Dio, fare la sua volontà e dire di sì a quello a cui Dio dice di sì. Dovremmo gettare via tutto ciò che Dio ci sta indicando oggi. Questo non ti serve. Questo non ti serve. Quel sacco prendilo, buttalo in mare, quello è peso inutile. La nave più leggera sarebbe stata più facilmente governabile. Allora, via il peso. Quando bisogna salvarsi la vita, tu non rimpiangi il frumento. Tu non rimpiangi l'attrezzatura della nave. Quanto l'avevo pagata? Quando c'è di mezzo la vita, dobbiamo fare delle scelte radicali. E delle volte, chiesa, amici, Dio ci chiama a delle scelte radicali. Quando si tratta della tua vita spirituale, della tua anima, no, non puoi andare per il sottile. Devi avere la determinazione che Paolo aveva e che l'apostolo chiedeva alla gente di avere quel giorno sulla nave. Qui bisogna decidere, o noi o la roba, o noi o questa attrezzatura, o noi o questi sacchi di grano. Cosa facciamo? Scegli di buttar via le cose. E sapete, questa scelta io penso che sia la scelta di fondo sempre nella vita. Quante volte Dio ci chiede di scegliere tra le persone e le cose. È vero? In Eden non era forse una scelta tra le persone e le cose? Dio mi ha detto di fare questo, ma questo frutto è bellissimo, è buonissimo e sarà gustosissimo. La scelta tra la persona più importante e qualcosa di cui godere qualche secondo. Quante volte Dio mi chiede di fare una scelta tra la mia persona e la tirannia delle cose. Viviamo in un tempo di grande materialismo, e viviamo nella società del consumismo. Forse Dio ci sta chiedendo: rinuncia a qualcosa per amore mio e per amore tuo, ci dice il Signore. Sbarazziamoci di quintali di vanità, di materialismo, che nonostante la pandemia, la crisi economica, ci portiamo ancora dietro, come quella nave appesantita che faceva fatica ad essere governata. La prova non è per sempre, ne abbiamo parlato anche di recente. La tempesta prima o poi passerà. Il vento prima o poi cesserà. Se nella tua vita si è scatenata la tempesta, non è per sempre. Spiritualizzando, Dio ti mostrerà qual è la tua Malta, l'isola nella quale trovare rifugio. Dio ti mostrerà l'isola nella quale trovare pace, accoglienza, serenità. Sì, arriverai a Malta con i brividi addosso, senza niente, ma potrai ringraziare Dio perché ancora una volta non ti ha abbandonato, non ti ha abbandonata. Sapete, c'è un'ipotesi, è un'ipotesi secondo me molto interessante, ma trattatela come un'ipotesi, per favore, non è una verità biblica. Qualcuno pensa, ha avanzato l'ipotesi che nel naufragio, oltre a perdersi tutto, tutti gli oggetti di valore, i bagagli, tutto quello che la stiva conteneva, qualcuno pensa che si sarebbero potuti perdere anche quei documenti, le prove contro l'apostolo Paolo. Se questa ipotesi è vera, che anche per questo motivo Paolo sarebbe stato messo in libertà, sarebbe stato assolto, beh, qui abbiamo un'ulteriore lezione: che la tempesta non ci porta via soltanto quello a cui teniamo, ma la tempesta ci libera da quello di cui non avevamo bisogno, di quello che rappresentava per noi un problema spirituale, un peso inutile per la nostra vita, per la nostra famiglia, per il nostro futuro. Forse nella tempesta il Signore ti fa vedere un tuo atteggiamento sbagliato che finalmente cambia. Forse nella tempesta Dio modifica un tuo modo di affrontare le difficoltà. Forse nella tempesta Dio ti dà una lezione di fede che diversamente tu non avresti mai avuto. Voglio avere il coraggio di dire: Signore, grazie per le tempeste, perché nelle tempeste tu sei con noi e ci insegni tante cose fondamentali. In caso di tempesta, ricorda, non perdere la fiducia in Dio. Resta unito al resto dell'equipaggio, agli altri viaggiatori. Nella tempesta abbi cura di te. Ciò sarà fondamentale per la tua vita. Nella tempesta alleggerisci la nave. Dio è nella tua nave.